Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, questa trasmissione, la 306esima della settima stagione, è tutta dedicata al Salone del Libro di Torino e ci ha raggiunto proprio fresca di successi e di prossima presentazione, perché domani sarà qui al Salone del Libro di Torino la amica Alessandra Appiano. Amica perché ci ha fatto sognare con Ti meriti un amore, appena uscito per i tipi della Cairo, con tanti suggerimenti e tante storie di vita vissuta che grondano sapore. Che sapore è l'amore? Se dovessimo mangiarlo, che frutto è? Dicono la mela, ma non credo.
No,
mamma mia, che noia, Alberto.
No,
Che frutto è?
Beh, può essere anche qualcosa di molto aspro, secondo me.
Un arancio?
Un arancio non tanto maturo, nel senso che...
Un pompelmo,
ecco. Cioè, sull'amore si dicono... Insomma, vorrei ribadire questo concetto. Non si considera mai la pericolosità dell'amore. In questo mio romanzo lo sondo in fondo. L'amore deve essere qualcosa che ti stravolge, se no non è amore. Se no...
È appiattimento della...
Non so,
di tutto,
quando... Una coppia di coniugi dopo 30 anni dice noi abbiamo la stessa passione che il primo giorno, in cui mentono come Pinocchio.
E se la donna è sposata?
Ebbene, sicuramente amore.
E se la donna è sposata? Pensiamo al grande Hölderlin, il poeta che fa da tutore a una signora che, per la quale perde la testa fino a impazzire lui, impazzisce lei e... Guarda caso è il marito che li fa incontrare, perché è lui che dice, insegnagli qualcosa. Che può succedere quando c'è questa amicizia magari tra un uomo e un altro uomo che gli affida la moglie, ecco, per esempio andate a fare una passeggiata insieme e in quella passeggiata...
Vabbè, ma nessuno può controllare cosa può succedere. Nel mio romanzo invece racconto una delle due protagoniste è sposata lei e viene travolta da una passione sconvolgente.
Hölderlin si innamora di una donna sposata, infatti.
Che lei non prevedeva assolutamente, perché secondo me anche quando passiamo dei periodi della vita di noia, con la sensazione di déjà vu, siamo anche un po' presuntuosi, pensiamo che questa infelicità durerà per sempre, invece può arrivare qualcosa di stravolgente, e io racconto questo nel mio romanzo, che ti cambia completamente le prospettive di vita. Posso dire domani il mio incontro?
Assolutamente, che Diotima ti protegga, che è la donna
21,
di cui si innamora Hölderlin.
Quindi domani, 21 maggio, alle ore 14.30, con Alessandra Comazzi e con Margherita Oggero, la grande scrittrice. Alessandra l'ho voluta perché è una critica televisiva e il mio romanzo in qualche maniera ha a che fare con la cronaca nera in TV e
in
mi piaceva perché una delle due protagoniste è liberamente ispirata, come vi ho detto settimana scorsa, al caso di Gloria Rosbach,
sì, sì.
Quella professoressa appunto dall'aria timidissima eccetera, che ha perso completamente la testa per quel ragazzo che poi si è trasformato nel suo assassino, fino a dargli tutti i suoi risparmi. E quindi la mia protagonista, invece che Gloria, si chiama Emma, è anche lei insegnante, aveva fatto una tesi su Emma Bovary, quindi c'è tutto un rimando. Però quello che mi interessava era anche raccontare come davvero la cronaca nera sia diventata un po' il nuovo romanzo popolare.
Ma c'è un equivoco nell'anima quando si dice l'ho fatto per amore, in realtà non è amore, quello è odio.
Di innamorarti della persona sbagliata,
questo
caso qui, questo ragazzo era...
Non amava più.
Ma non l'ha mai amata, lui è un truffatore, una specie di lestofante, un personaggio dalla personalità disturbata, borderline.
Sì, i casi di delinquentismo è ovvio,
assolutamente,
li mettiamo da parte,
assolutamente,
categorici.
E non è che io racconto questo,
certo,
nel romanzo.
Non stiamo né parlando di psichiatrie gravi, né di... cioè sempre nei limiti, nel romanzo tratta di...
questa donna che si chiude in casa per l'umiliazione, perché dopo aver dato tutti i suoi risparmi a questo ragazzo sparisce e poi vabbè, quello che succede, siccome ci sarà anche un finale molto
scioccante,
non lo raccontiamo.
Assolutamente.
Nomignoli d'amore.
Nomignoli, ma non lo so, forse il nomignolo secondo me arriva dopo una lunga consuetudine. Ho la sensazione
se
che
parte subito è brutto.
Se parte subito, sì, è brutto.
Sa di copione, no? Di preparazione. Sa, tu mi dici così, io dico così. Ma
di
cosa ne
trottolino
pensi
amoroso.
Invece trottolino amoroso di tutto nei social, a proposito di no? Ci sono 1500 chat, anch'io che non sono iscritto a nessuna chat, mi arrivano piace.
Con nome vero o con
tu,
nessuna.
Esatto, ci sono miliardi di incontri
sei
veloci
titti, no,
e c'è, esatto. Cosa succede secondo te? Come ha appiattito, non voglio cadere nel qualunquismo, ma come ha appiattito l'incontro e la velocità? La velocità estrema,
ma
no?
L'ha appiattito e secondo me l'ha reso anche pericoloso per chi non sa usare questi mezzi.
Io appartengo
a una generazione che non li conosce questi mezzi. Invece magari, non so, ho scoperto che mio nipote, poi la moglie che ha trovato, con cui sta benissimo, l'ha trovata
su Mythic,
basta. Domani orario
alle ore 14:30 allo Spazio Eventi con Margherita Oggero e Alessandra Comazzi. Alessandra Piano presenta Ti meriti un amore.
Grazie. 168 pagine, sono 13 euro, solo 7 centesimi a pagina.
Ah, quindi
torni a Roma?
Tornerò a Roma a trovarvi, non vi libererete di me, proprio m'appiccico come una cozza.
Carta vetrata.
E rieccoci in diretta con Carta Vetrata, Alessandro Gatta e Alberto Gaffi, e microfoni di Radio Città Futura e tutte le radio contubernali con noi collegate. Ci ha raggiunto da Napoli con una fantastica mise super super elegante uno scrittore strepitoso, in quanto come tutte
Gaffi dà anche la definizione del look oggi.
Ma
sì, non me l'aspettavo.
È strepitoso perché ha giocato la carta della biografia scherzosa, che non è assolutamente semplice, anzi è, facilmente si scivola sull'elegia, sulla o addirittura la parodia. Invece qui
perché
nulla
lui è
di tutto
da se
ciò
stesso, no?
Parliamo di Antonio Emilio Krog, che ha scritto Come me non c'è nessuno, Diario di un sogno, Rita Pavone. Ecco, parlare di Rita Pavone è difficilissimo, perché si passa da quel pietismo, sappiamo che è stata poco bene, eccetera, eccetera, aiutiamola, che non va bene. Oppure il personaggio senza sesso, incredibile, complicato. Oppure la moglie del grande musicista triestino. Quindi tutto diventa scivoloso. Invece in questo caso il tono scherzoso, ma veramente da amico, perché Antonio Emilio è prima di tutto un amico di Rita.
Assolutamente, buongiorno, grazie per avermi invitato innanzitutto. Sì, è un libro che parte, ha come filo conduttore Rita
un volersi Pavone, bene
la sua musica
e un volersi
è una
bene
grande amicizia, una grande
esatto
amicizia, perché è un libro che parla di sogni, perché parte da un sogno fondamentalmente,
che era il tuo
che
sogno,
era il
poi,
mio sogno da bambino. Io sono un bambino nato negli anni 60, per una serie di coincidenze che racconto nel libro, mi capita tra le mani una ciambella, come la chiamavo io, di un 45 giri. Questo 45 giri era un 45 giri di Rita Pavone e da là, come dico io, in quarta di copertina scatta il mio Big Bang. Io dico il mio Big Bang è stato il twist. Perché il twist?
Non la pappa al pomodoro.
Il twist, no, non è stato, il twist.
Che poi lei era in televisione, impersonava
sì,
già Burrasca, insomma,
aveva
personaggi
tutto, però,
incredibili.
Diciamo che quando mi capita
anche grande attrice, diciamo.
Assolutamente, grandissima. Vabbè, ma Rita è un monumento, voglio dire, della storia dello spettacolo italiano. Questo bambino ha questo disco in mano, siccome la musica è un veicolo di emozione pazzesca, credo il maggior veicolo di emozione.
Beh, l'elemento
no?
più diretto,
è l'elemento
musica,
più diretto, senza musica,
senza
non,
musica
non sarebbe
non si
vita,
fa nulla.
Assolutamente. Nel bambino scattano una serie di emozioni.
Quanti
emotive
anni avevi?
Ricollegate, avevo appena 5 anni. E da là viene segnata tutta la mia vita, nel senso che io mi intestardisco sulla volontà e sul desiderio poi di approfondire questa emotività e quindi di arrivare attraverso una serie di fatti che accadono poi nella vita di questo bambino ragazzino lungo gli anni 60 e 70 di conoscere e incontrare Rita Pavone.
Il tuo amico, perché diventa, era un ragazzo in qualche modo, era vista più come un uomo che come una donna.
Assolutamente, era visto, voglio dire, come un io poi lo
come un ragazzo
da,
ma come
diciamo
un ragazzo.
Che lo scopro dai dischi, poi uno scopre, sai, il bambino vedi a 10 anni
un Orlando fuori tempo, no, il famoso Orlando
questo
del
bambino, questo ragazzina scatenata,
esatto,
giamburrasco,
ma ragazzino
eccetera. Ragazzino, quando ho la fortuna di vedere questo bellissimo sceneggiato di Gian Burrasca. Il senso del libro, però attenzione, non è poi una storia, ovviamente.
Un osannare di canzone.
Assolutamente.
Non è Io sposerò Simone Le Bon.
No, assolutamente.
È un po' il fanatismo.
La conosciamo, l'autrice la conosciamo, esatto, è un'amica, quindi stai zitto.
No, nel senso, lui ha paura. No, scusami,
no, perché
Alberto.
È un'amica veramente.
No, io non sto.
Volevo sposare Simone Le Bon, esatto. È stato un libro che poi film,
è un grandissimo successo,
però voglio dire è importante il punto
importante
di riferimento
dire,
per i ragazzi,
perché
ma questo non è un libro elegiaco
dalla... non è un libro assolutamente che parla di Rita Pavone, se non attraverso, diciamo, allo spunto fondamentale di dire che Rita Pavone era un sogno per questo bambino. Mm-hmm. Questo bambino la incontra, la conosce e gli diventa un grande amico. Dalla realizzazione del sogno parte poi tutta la vita e l'escursus degli anni 70-80, perché ahimè la vita non è fatta di sogni, soltanto
che
purtroppo
sono stati periodi brutti,
ci si scontra, diciamo.
Antonio Emilio, ma chiediamolo a papà, perché una piccola sorpresa, un brano praticamente inedito in Italia, Ich frage meinen Papa, la versione tedesca della Pappa al pomodoro.
Assolutamente.
Ist alright. Ich frage meinen Papa. Ich hab es nie bereut. Der Robert Robertino, der will mit mir ins Kino. Und Marci Marcellino will mit mir tanzen gehen. Sissi, ich kann die beiden so gut leiden. Du musst ich mich entscheiden, yeah, 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 für den. Ich frage meinen Papa, denn Papa, Papa, Papa weiß Bescheid. Ich frage meinen Papa, denn Papa, Papa, Papa ist alright. Ich frage meinen Papa, Papa, ich hab es nie bereut. Luigi ist ein Mann und Paolo der will träumen von Liebe in den Träumen am Abend unter Bäumen, was fange ich nur an? Ich frage meinen Papa, denn Papa, Papa, Papa weiß Bescheid. Ich frage meinen Papa, denn Papa, Papa, Papa ist alright. Ich frage meinen Papa, Papa, ich hab es nie bereut. Ich frage meinen Papa, Papa, ich hab
Anto Emilio, quanto ci è rimasta nel cuore?
La pappa col pomodoro ci è rimasta nel cuore in tutte le lingue da sempre, voglio dire. E quindi
grande Rita, grande Rita.
Dietro
e non ci sono cover che reggano, solo la sua voce.
Assolutamente, assolutamente.
Anche Rito... Ivan Cattaneo ci ha provato, no?
Vabbè, ma insomma, diciamo, l'originale non è mai
non si batte.
Per carità, ma questo come in tutto, nella musica più che mai.
È quando un Frank Sinatra, possiamo cantare Frank Sinatra? Non è possibile.
Impensabile,
e così non si può cantare Rita.
Rita Pavone, assolutamente.
Io non ti ho mai visto così entusiasta, Alberto. Lo vedo tipo fan eri un fan anche tu qui.
Assoluto.
Volevi sposare Rita Pavone, Gaffi, dillo.
Rito Pavone,
precisiamo.
Per me era un ragazzo, perché lo vedevo lì, esatto, in televisione che faceva Gian Burrasca.
Posso chiederti una cosa? Ma gli anni bui sono stati tanti, no? Per Rita, momenti molto difficili, proprio a livello artistico.
E come per Gianni Morandi, era finito un periodo,
Morandi,
no?
Per Rita è durato un po' di più. In quel caso, tu sei stato un supporto per Rita... La hai, la sentivi, io so, dei viaggi, lo racconti, perché poi al di là degli anni top c'è anche un periodo dark, questo dobbiamo riconoscerlo, e certo. Come lo hai vissuto?
Ma io l'ho vissuto sempre benissimo, perché per me, diciamo, il periodo dark lei non l'ha mai avuto, nel senso che quando tu ammiri enormemente, diciamo,
ai tuoi
un personaggio,
occhi, certo.
Ai tuoi occhi, voglio dire, continui a seguirlo anche nelle cose che hanno magari meno rilevanza a livello generale, ma tu sai, lei non ha mai smesso di lavorare, non ha mai smesso di fare bellissime cose,
di scoprire
il
nuovi talenti con
Castrocaro,
se non ricordo male, no?
Però il discorso è che
Ariccia,
il festival di Ariccia, il discorso è che nell'evoluzione di questo rapporto, il messaggio forte, io ritengo, di questo libro è che questa grande amicizia, che altro non è stata che il concretizzarsi di un sogno, ha dato la forza al protagonista, in questo caso il sottoscritto, di affrontare poi le magagne della vita, voglio dire, perché la realizzazione dei sogni, io dico che i sogni sono assolutamente, inizio il libro proprio con un graffito che avevo letto a New York, che i miracoli accadono a chi ha il coraggio di fare richieste irraggiungibili. Per me il sogno era conoscere Rita Pavone, per altri può essere qualunque altra cosa, i bambini hanno tutti i loro sogni, i sogni sono quelli che si fanno ad occhi aperti e non quelli che si fanno la notte, e la realizzazione di un sogno, di non lasciarlo nel cassetto e con tenacia di raggiungerlo, poi ti aiuta nella vita a realizzare gli altri, o comunque a raggiungere con maggiore forza i propri obiettivi. Io tutta la vita, anche quando poi avevo 18-25 anni, quando mi trovavo in una serie di difficoltà che racconto nel libro, dicevo, beh, ma se io sono riuscito da piccolo bambino a fare quello che ho fatto, perché non posso fare questo, perché non posso raggiungere quest'altro? E soprattutto quindi mi ha aiutato nella ricerca anche di un'identità, di una collocazione nel mondo. È divertente anche, c'è poi tutta una parte leggera che il lettore scopre, che è naturalmente sono anche gli anni Ottanta, perché gli anni Ottanta sono degli anni corrispondono un po' a quelli che erano i favolosi anni 60, per quelli che sono nati vent'anni dopo, no?
Degli
gli anni 80 sono stati l'ultimo decennio prima poi, ahimè, del decadimento totale in cui ci troviamo poi oggi.
Ecco, oggi quindi, i ragazzi potrebbero avere un riferimento, non dico come Rita, ma in qualche modo una sorta di possibilità, no? Per poter fare qualcosa o no?
Ma sai, questo me l'hanno chiesto in certi casi. Io penso che non si può avere un riferimento in maniera astratta
con
ritengo,
tutti questi perché, ragazzini dei
ma
talent.
No, sai perché ma vabbè,
parliamo delle feste che invece di talent show erano la maniera per poter incontrare delle persone, certo, che meritavano di essere incontrate. La festa, ero andato in una di queste feste, in una sera di primavera dei miei 25 anni, stessa gente, stessa musica, stesso copione, stessa sbronza collettiva. Ballo, pomiciate, vecchi amori e nuovi acchiappi, tutto sempre uguale. Quella sera dal giardino della villa si poteva scorgere la bellissima Capri, chiaramente rischiarata dalla luna. Ballavamo guardando il mare e l'isola illuminata al centro, come una grande perla che poggia su un sensualissimo collo. Io ballavo con Valeria, la fidanzata perfetta. Ecco, quindi c'è tanta storia, oltre Rita.
Assolutamente, questo siamo in pienissimi anni Ottanta, quando c'erano queste feste di debuttanti, smoking, in questa Napoli di quegli anni succedevano queste anche questo, e quindi c'è assolutamente tanto di questo, perché c'è tutto quelle che sono poi le difficoltà e la crescita di un ragazzo, di una persona che cerca nella crescita poi di trovare, voglio dire, la sua identità, la sua collocazione. Quindi un libro in cui, e questo sono molto contento dal feedback che sto ricevendo, in cui qualunque lettore.
Quando è uscito
si
per
può
Murcia?
Ritrovare. Il libro è uscito a fine febbraio per quindi, Murcia, quindi è
pochi
piuttosto
mesi,
recente.
Pochi
voglio
mesi.
Dire.
Ricordiamo il prezzo e le pagine di Antonio Emilio Krog, Come me non c'è nessuno. L'editore è Murcia di Milano, sono 16 euro, 226 pagine per 7 centesimi a pagina.
Assolutamente, si trova nelle Feltrinelli,
ovunque Murcia è distribuito benissimo, una grande
online,
casa editrice.
Ovviamente, e quindi mi sta dando grandi soddisfazioni, ma soprattutto per il feedback, per quello che mi dicono che è un libro in cui qualunque persona si può un po' ritrovare nella parte.
Posso dire una cosa che secondo me pone a tua veramente lode, nel senso che te la meriti, che per capire che è un libro che parla di Rita Pavone bisogna leggerlo. Non hai giocato la carta che avrebbero fatto tanti di mettere Rita in copertina, nella sinossi, nella bandella. No,
assolutamente
non hai voluto la strada semplice, come dire, ci no, sta ma non
perché,
ci sta gridata.
È una, perché Rita Pavone,
ma perché non è una biografia
è
classica.
Rita Pavone è una, è come dice lei, come ha detto varie volte a delle presentazioni a cui, nelle quali mi ha affiancato a Roma, a Milano, è una coprotagonista inconsapevole di questo libro. Si è trovata lei stessa, anzi lei attraverso il libro ha scoperto quello che era per Anton Emilio Krog, quindi che Anton Emilio Krog non era un semplice
una
fan,
sorta di confessione,
ma lei è stata la sua musa ispiratrice.
Bene.
Praticamente la, come un po' il Trilli di Peter Pan.
E ci lasciamo con un altro brano di Rita Pavone e ti diamo appuntamento di ritornare a trovarci.
Assolutamente, con piacere, quando volete.
E magari con Rita, felice. Chissà, facci chissà, sognare. E te Reno.
Mai dire mai.
In la coppia.
Mai
anche
dire
perché
classica.
Io sono un appassionato di Teddy Reno.
Bene, è che è ancora in
ottima
forma.
Ho visto una bellissima
con
intervista.
Con una voce fantastica.
Ho fatto un'intervista in televisione recentemente, una lunga intervista, dove, devo dire, dimostra di essere un magnifico novantenne.
È un grandissimo arrivare alla sua età così da metterci la firma, con una voce ancora che quando prende il microfono in mano
ci fa sognare,
dai punti a chiunque.
E allora
quindi,
salutiamo Teddy e Rita,
quindi salutissimi a due grandissimi, Rita e Teddy. Io dico sempre grazie a Rita di esistere, perché senza la sua vita la mia sarebbe stata diversa.
Anton Emilio Krog, come me non c'è nessuno, ti riaspettiamo con Rita, che salutiamo, e ciao a tutti.
Grazie, grazie a voi.
Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è un mondo se rido e se piango è solo tu dividi con me.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro corrispondente d'eccezione Roberto Paravagna da Alessandria, terra che ha dato i natali a tanti personaggi importanti. Noi ricordiamo sempre il nostro scrittore del Novecento più tradotto nel mondo, che è Umberto Eco, ma non solo, perché anche casa di tante case editrici, in particolare di Casale Monferrato. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata sparsi in giro per l'Italia. E a proposito di editori, a proposito di case editrici, a proposito, Alberto, dell'ambito alessandrino, so che è scaduto di recente il mandato di presidente della sezione piccoli editori dell'AIE, mi pare Antonio Monaco.
Sì, il nostro amico di Casale Monferrato, appunto, che abbiamo avuto molte volte ospite e ci ha parlato della controversia, insomma, della piccola diatriba, diciamola così, in modo con un eufemismo, tra Torino e Milano per lo spostamento del salone. Adesso stiamo partendo noi, perché siamo ecumenici e amiamo moltissimo il Piemonte e Torino, stiamo partendo per andare alla Fiera di Torino. Sì, Antonio non si è ricandidato, ha scelto di lasciare però per evitare polemiche, perché è stato sottoposto a pressioni, lui che aveva alessandrino,
piemontese, sì.
Esatto, aveva votato a favore di Milano e si era speso molto per questo nuovo salone Tempo di Libri, ha deciso, per riappacificare gli animi, di lasciare il testimone a un napoletano che è stato indicato ieri pomeriggio dal Consiglio della Piccola e Media Editoria, che è Diego Guida, della storica casa editrice Guida, che ha più di 100 anni di storia e di attività in quella città così bella e importante che è quella che tutti conosciamo, che è Napoli. Ma a te la parola oggi per parlare di Angelo Marenzana, che è uno scrittore molto molto rappresentativo di quello che col suo cognome si capisce essere anche un'origine partenopea, che con Baldini e Castoldi ha pubblicato Alle spalle del cielo. Sono 16 euro per 290 pagine, 5 centesimi a pagina. A te la parola per raccontarci qualcosa di più di questo libro.
Bene Alberto, niente, volevo solo dirti in apertura e dire ai nostri ascoltatori, Marenzana, tra l'altro vive appunto ad Alessandria e organizza da tempo eventi letterari, ha pubblicato anche su Giallo Mondadori, su Urania e su altre case editrici. E perché parlo di questo? Perché la storia, Alle spalle del cielo, che è uscita, ricordo, ufficialmente lo scorso 9 febbraio, è una storia appunto alessandrina, e dove l'autore torna a raccontare quelle che sono le atmosfere, insomma, ricche di personaggi che si muovono nell'atmosfera bellica. Allora, il tempo è quello del 44, qui appunto si spiega il discorso dell'atmosfera bellica, con l'arrivo degli aerei alleati a bombardare la città, ma in maniera particolare, a parte proprio lo stormo di aerei, le incursioni di Pippo, quello che si chiamava così, come era definito, credo, l'aereo che precedeva in qualche modo i bombardamenti veri e propri per verificare le aree da colpire. Dicevo, l'ambientazione di Alle spalle del cielo, l'ennesimo caso firmato Angelo Marenzana e alessandrina, sembra essere, come dire, l'ottimale per creare un mix, un melting pot pieno di lati oscuri delle persone che si incontrano tra le righe, tra le pagine del libro. Melting pot fatto di lati oscuri, di paranoie, di paure radicate nell'animo umano, paure fisiche dei bombardamenti presunti, annunciati o veri che siano, insomma, purtroppo bombardamenti veri. Una città che è ammantata da una sorta di nebbia sottile, è una nebbia materiale quanto una nebbia dell'anima, io la definirei così. Il precedente commissario Bendicò, in genere protagonista dei romanzi di Marenzana, questa volta dà il proprio posto ad un commerciante locale, un tale Lorenzo Maida, venditore di tessuti, in un'altra vita poliziotto anch'egli e tanto altro ancora. Poi ci sono personaggi vari, una medium e altre figure di industriali, guarda caso in questa situazione corrotti. Maida viene coinvolto in una vicenda suo malgrado, che però porterà alla soluzione di questo caso che è molto complesso. la scomparsa di Diego Cattaneo, e peraltro un poco di buono, e insieme a lui anche di un giovane che si faceva chiamare il Graffio. Questa a grandi linee ovviamente la trama, quindi il plot del libro. E toccherà al commerciante di tessuti alessandrino, abbandonato per il momento il bancone del negozio di tessuti, capire da che punto iniziare l'indagine. E quindi banchieri, poliziotti, giocatori di biliardo, un barbiere, ma soprattutto, direi Alberto, i fantasmi di un passato che, come spesso capita...
Che graffia con le unghie, come noi graffiamo con la nostra carta vetrata. Veniamo a, come dire, il tono della scrittura, perché abbiamo appena, diciamo, conosciuto la situazione, il periodo storico, l'atmosfera, questa nebbiolina rarefatta, ma la scrittura è una scrittura da giallista o da narratore di letteratura? Perché è stato avvicinato anche a dei grossi nomi come appunto il commissario Maigret di Simenon. Tu pensi che sia un po' ardita come paragone, oppure può reggerlo il nostro Angelo Marenzana?
Ma secondo me, Alberto, credo che un paragone con Simenon non sia, ripeto, affatto ardito. I nostri amici lettori di carta vetrata, e sono tantissimi, credo che in parte potrebbero essere d'accordo con questa mia definizione. Sì, è un noir, io trovo però che abbia una bellissima vena di scrittore. Il paragone che facevi tu prima, ripeto, non mi sembra tanto strano. O almeno di un certo Simenon di una certa epoca, quindi gli appassionati di determinate atmosfere, tra l'altro, adesso non vorrei fare un paragone azzardato Parigi-Alessandria, però le atmosfere che si possono vivere nelle pagine dei libri di Marenzana sono, o possono essere anche ricollegabili a quelle vissute sotto la Torre Eiffel, sorseggiando un Pernod, un pastis, o seduti ai tavolini di qualche boulevard di Montmartre.
Grazie Roberto Paravagna, ricordiamo ai nostri ascoltatori di Angelo Marenzana, Baldini e Castoldi editore, Alle spalle del cielo, sono 16 euro, 290 pagine, soli 5 centesimi a pagina. Alla prossima Roberto e grazie.
A presto, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, in attesa di volare a Torino per il Salone del Libro, per visitarlo abbiamo raggiunto Barbara Mannucci. Barbara Mannucci, scrittrice fiorentina a Torino, che ci presenta un'iniziativa che noi andremo sicuramente a visitare, che all'interno del Salone del Libro c'è una stanza del silenzio. Dici qualcosa di più, Barbara.
Bentornata, sì, buongiorno. Barbara.
Buongiorno. Dunque, questa isola del silenzio che è stata inserita all'interno del salone quest'anno mi sembra un'iniziativa meravigliosa, perché ho riflettuto sul fatto che comunque la cosa fondamentale per leggere è il silenzio, e quindi portare l'attenzione su questo tema, su questo silenzio all'interno di una stanza che è condizione primaria, perché poi tutto quello che succede attorno, e quindi gli stand, i libri, gli scrittori, tutto attorno ruota al silenzio del lettore, al silenzio dello scrittore che scrive. Mi è sembrata un'iniziativa veramente molto, molto degna d'attenzione.
Va ringraziato Marco Zapparoli della Marcos e Marcos, che è stato uno dei promotori, che aveva preso spunto anche dalla Chiesa Valdese Piemontese, che aveva creato una stanza del silenzio dove, secondo loro, in totale autonomia, senza preti, senza religione invadente, ma quindi una stanza neutra, si poteva arrivare.
San Giovanni Bosco, no?
Esatto, si poteva arrivare alla stessa conclusione nella quale arrivano loro, quindi che il pensiero della Chiesa protestante valdese era un pensiero più libero e più indipendente, senza nessuno
autonomo
che parlava, che diceva come pregare. Roberto, tu che non sei né cristiano, appunto,
no, però,
possiamo dirlo, no?
Però la Chiesa valdese mi piace.
Beh, c'è un'alleanza storica tra la comunità ebraica, sì, e i valdesi, no?
Certo, perché comunque, non so, per esempio possiamo dire che nell'ebraismo non esistono le immagini sacre, e anche nella Chiesa valdese più o meno è la stessa cosa, insomma. Quindi ci sono delle analogie sicuramente.
Quindi al Salone del Libro di Torino hanno creato questa stanza che viene definita anecoica, ma insomma è ovvio che siamo a livelli non professionali, non è una vera e propria stanza anecoica, ma dove si assorbe il rumore di fondo del Salone del Libro, dove ci sono i visitatori, i bambini, le scolaresche, è storico insomma il vociare confuso del Lingotto. Tu volevi dire qualcosa?
Io volevo dire innanzitutto complimenti, perché qualsiasi iniziativa che porti in qualche modo alla concentrazione in un mondo rumoroso, la metropolitana eccetera, no? Voglio dire, per carità, mi sembra però un po' eccessivo, cioè una fuga dalla realtà. La vita è rumore, respiro, noi viviamo, allora annulliamo le famose letture nei treni, le persone che vanno al lavoro la mattina. Cioè escludiamo la capacità dell'uomo di concentrarsi e quindi di apprezzare una lettura e di porre l'ascolto anche di fronte ai rumori della natura, per esempio, mi viene in mente, no?
Certo,
il vento.
Certo.
Io ad esempio conosco persone che preparano addirittura gli esami e studiano nella confusione, non perché io voglia fare adesso l'uccello del malaugurio e parla male per silenzio, assolutamente, ma è un po' una esagerazione. Addirittura ho letto che secondo alcuni questa estremizzazione insomma del silenzio può portare alla follia. Che ne pensi, Barbara, di questa mia posizione?
Ma dunque, sicuramente portare all'estremo una cosa non è mai renderla diciamo nel suo meglio, sicuramente però in questo caso portarlo all'estremo può volere semplicemente essere un modo per attirare l'attenzione, cioè un
certo.
Silenzio assoluto come quello ricreato in una stanza anecoica può essere un modo per far capire alle persone cosa è davvero il silenzio, poi certamente ognuno avrà il suo silenzio, a me piace per esempio quello del mio studio, la bajour, la chaise longue, il libro, è un silenzio che mi piace.
Che riscontro sta avendo questa stanza del silenzio? Che tipo di feedback? Perché poi comunque noi parliamo, ma poi il concreto, no? Ci dà delle...
Ma già nell'organizzazione il feedback è complicato perché non è così semplice accedervi. In realtà ci sono delle banconote da 10 minuti che si ottengono attraverso gli stand e un numero limitato di 2000 visitatori all'interno di questo laboratorio di silenzio, quindi non è una cosa che si riesce a capire così.
Lo capiremo vivendo, piano piano, magari come l'autista di quella macchina di cui non dico né la marca né
nulla,
che a un certo punto, sentendo questo cigolio, mette l'olio all'orecchino della ragazza che era seduta accanto a lui in macchina, perché questo orecchino faceva cigolio. Ecco, mi pare un pochino eccessivo, ecco. Il silenzio, arrivare a sentire il cigolio, vuol dire che quella macchina era super silenziosa. Io che amo il rombo della Ferrari, quindi...
Oddio, comunque impariamo...
Fatemi sentire le marmitte!
Impariamo ad accettare la realtà, o silenzio o rumore, leggiamo ovunque, questo è il messaggio che volevo dare, bruttissima questa parola di messaggio, passatemela, però insomma volevo dire leggiamo dovunque.
Messaggino di Roberto Malabrega.
Posso dire una cosa solamente, questi 10 minuti concessi sono un'ansia che veramente è una cosa incredibile.
Si scappa una pulcetta.
No, 10 minuti, insomma, uno non riesce a rilassarsi, no?
Si sente il rumore dello stomaco che fa glu glu glu.
Insomma, vabbè. Dateci un po' di libertà, almeno nella lettura, il silenzio e l'inquadratura.
Tanto noi ci vediamo stasera, quindi verremo in sala del silenzio, mi ruberò un assegno per entrare, perché la curiosità è pazzesca.
Facciamo un saluto in silenzio.
E voglio vedere come si legge, poi ve lo dico.
Diccelo Alberto, come vorrei urlare.
Saranno anche dei libri del silenzio.
Tutti il gioco del silenzio, il gioco tutti dei bambini, zitti, tutti ve lo ricordi? Zitti. Ve lo ricordate il gioco dei bambini?
Certo, certo.
A scuola nel
perdevo
nostro...
sempre.
Perdevi sempre anch'io.
Ciao Barbara, un bacione.
Ciao Barbara, grazie.
Grazie. Grazie.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Giovanni Pacchiano, critico, scrittore d'eccezione e in questa giornata chiamato a parlare di un non esordiente, quindi possiamo definirlo un classico, così ha amato definire Gin Tonic a occhi chiusi, Giovanni Pacchiano, di Marco Ferrante, appena uscito per i tipi di Giunti di Firenze, sono 16 euro, 348 pagine, 4 centesimi a pagina. A te la parola, Giovanni.
Buongiorno. Intanto vorrei segnalare che questo è uno dei libri che partecipano al premio Strega. E io lo considero con particolare attenzione perché è un libro speciale. Ferrante ambienta la sua trama a Roma. È una Roma un po' particolare perché è una Roma dei grandi borghesi che si danno un sacco di tono e hanno un sacco di soldi. Ed è praticamente la storia di una famiglia che sicuramente sarebbe piaciuta molto al regista Scola, perché questa famiglia ha delle luci e delle ombre. La luce, almeno apparente, è la grande ricchezza posseduta dal capostipite Edoardo, che è un avvocato, e da sua moglie Elsa Misiano, che è il vero boss della casa, della famiglia. Il libro si apre con una festa mega galattica in una casa di campagna a 150 km da Roma, con un sacco di invitati, con uno spreco di domestici. Insomma, è la Roma che si esibisce, e per certi versi però è la Roma con più ombre, con più problemi, perché la famiglia è composta, oltre che dal papà e dalla mamma, da tre figli. Questi tre figli sono Gianni, che fa il commercialista ed è maritato con Nucci, che lavora nella pubblica amministrazione e che è odiata dalla suocera perché è una donna molto semplice, molto diversa dai vezzi della suocera. Poi Paolo, che è deputato di prima nomina, con tutte le incertezze della novità del suo nuovo lavoro e con tutte le difficoltà, è sposato con Patrizia, hanno tre figli e ne aspettano un quarto. E alla fine Ranieri Misano, un giornalista bellone, ed è ricchissimo perché una zietta gli ha lasciato tutti i suoi beni. Il titolo del libro si riferisce proprio a Ranieri, perché Ranieri sa preparare degli eccellenti gin tonic addirittura ad occhi chiusi. I guai cominciano quando all'interno di questa famiglia compatta nel fabbricare soldi si inserisce la passione d'amore. Paolo si innamora di Teresa, che è una bellossa definita dagli amici una ragazza professionalmente svelta di coscia. Non solo si innamora, ma a un certo punto Teresa rimarrà incinta, per cui lui aspetta un figlio da una parte e un figlio dall'altra. Gianni si innamora di una bella architetta trentenne che è la sosia della bellissima cantante inglese Dido. E Ranieri ha una storia con una donna sposata, ma finirà poi per piantarla e non dico cosa gli succederà. Paolo si mette nei pasticci perché regala a Teresa un gioiello di Bulgari da 40.000 euro, di cui poi a sua volta viene sottratta Teresa da una sua amica che di mestiere fa la prostituta. Salta fuori uno scandalo e Paolo è in molta difficoltà. Si riscatterà facendo tutta una battaglia in Parlamento contro le pale eoliche che lui dice sono legate alla mafia, rendono ricca la mafia. Allora, in sostanza, ci sono due livelli di questo libro. Uno è il livello della pura trama, che è appassionante, che è ricco di colpi di scena, e l'altro c'è il livello di Roma, e Roma la vera protagonista, vista nelle sue due facce. Da un lato la Roma ricca e decadente, e un po' caffona se vogliamo, dall'altro la Roma delle periferie, della spazzatura che sta dappertutto, dei brutti palazzoni, della povertà. L'autore guarda tutto con uno sguardo assolutamente impassibile, e questa è una delle cose belle del libro. Lui si limita a descrivere, non partecipa in prima persona. Ne esce un ritratto, direi, che appassiona e insieme turba il lettore. Io ho trovato il libro molto bello e purtroppo molto vero. Sono sicuro che è un libro che farà molta strada.
Bene, Marco Ferrante, possiamo dire, non è il calciatore, perché c'è anche un omonimo calciatore. È venuto da noi a trovarci a ottobre, quando era appena uscito il libro, anzi doveva ancora uscire, e tutte queste riflessioni ovviamente non era riuscite a dircele, perché ovviamente chi scrive non è in grado di essere così preciso e anche, se vogliamo, spietato, in questo caso favorevolmente nei suoi confronti, perché la spietatezza vuol dire obiettività e sapienza. E la tua recensione, di cui ti ringraziamo sempre, non basteranno mai i nostri grazie a colmare il nostro debito, ci ha dato un quadro più preciso di questo, speriamo, vincitore del premio Strega, perché persona squisita e il libro bellissimo meriterebbe la vittoria.
Arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
È l'angolo dell'umorismo raffinato alla Woodhouse, ma non possiamo che dire Robertino Valabrega.
Benissimo, ciao, buongiorno.
Ben arrivato.
Finalmente sono tornato con voi.
Sei uscito dalla torta.
Un grande piacere, sì.
Anche col capello diverso, vedo, un nuovo look.
Ma, sì, perché...
Non la calza a rete, ogni però, perché dalla torta si esce con la calza a rete.
Ah, vedi, tanto, che informazioni
importanti. Ogni tanto cambio look,
dai.
Perché è importante. Farsi vedere... Perché a volte
che non c'è il solito
a una persona, a volte piace ad un altro, insomma, ecco, bisogna essere
diversificati.
Ricordiamo come si fa per i nostri ascoltatori assidui e affezionati che stanno prendendo appunti,
sulla scia
di Gattabami.
Gattabami,
esatto. Gattabami, che Docet ancora oggi, sì, ci dice come si fa oggi. Che cosa? Andare al bagno
come
in barca
andare,
quando
ecco,
nelle imbarcazioni non ci sono
i bagni
sono rotti, c'è insomma qualche problemino.
Come si fa?
Chiaramente non d'estate, quando tutto è facile, ci si può tuffare, sciogliere nelle acque proprie difficoltà, via.
Io, Alberto, ho avuto grandi esperienze perché avevo un gozzo semicabinato.
Quelli belli.
E con questo gozzo semicabinato ho avuto, perché ogni tanto invitavo delle persone su questo gozzo e avevo delle una volta è venuta una signora, ha detto, dice, ti dispiace se mi spoglio, ma fai spogliati, non c'è problema, insomma, siamo
di ogni avere.
Guarda, è stata una cosa bellissima, poi vi racconterò i particolari perché ora non posso,
censuriamoli,
devo,
signora è ancora viva.
Sì, la
non
signora,
è quella
la
con la sedia a rotelle che
spingevi.
È ancora
viva, ogni tanto prima mi telefonava e mi faceva delle domande strane.
È un po' più grande di te, però.
Sì, è un po' più grande di me, ma comunque insomma, è una signora...
Una trentina d'anni più di te.
No, sì, diciamo... 13. Insomma, 13.
Va per i 100.
Allora... comunque, insomma, io l'episodio che
lo
vorrei
distogli,
raccontarvi
Alberto,
oggi.
Sì.
Vorrei raccontarvi l'episodio di oggi, che è quello con mia sorella. Io ho una sorella poverina, un po'
sempre
leggermente.
Diciamo il nome perché sennò si dispiace.
Allora, mia sorella si chiama, non lo posso dire, quella...
Nomignolo,
Nomignolo. Vabbè,
Titti.
Rosi. Vabbè. Allora, un giorno insieme con il marito l'ho invitata a fare un breve percorso sul Tevere qui a Roma e lei, dopo innumerevoli insistenze, ha accettato.
Era una prea?
Ha accettato, è venuta... No, era un gozzo Bertozzi.
Hai capito, Bertozzi adesso ci sta regalando qualcosa, no? Perché ascolta, gozzi
ormai,
Bertozzi.
Ormai ha fallito.
Allora scusa, cambiamo marca. No?
Esiste più.
Se no che pubblicità facciamo indotta?
Insomma, questo gozzo era un gozzo con un motore entrobordo diesel che andava a un nodo.
Diamo
di
la marca, almeno il motore ci regala.
No, la marca del motore non me la
regala. Fallita pure quella.
Ma insomma, andiamo al succo della
situazione. No, il succo no.
Cosa è successo?
Allora, è successo che mia sorella non sa nuotare. Io, salita a bordo dopo un'ora di insistenze, finalmente ho detto siediti su una panca qui. Lei ha voluto sedersi per terra, con le mani e con le nocche delle mani bianche, era sbiancata. Oddio. In volto. E mentre noi ci accingevamo a percorrere un tratto del fiume Tevere, mi ha guardato così, ho detto che cosa è successo? Mi sento male. Allora io per alleviare questo suo disagio, avevo una porticina in questo gozzo e dentro c'era un piccolo vano, non c'era niente, era vuoto questo vano. Quindi lei è entrata, dico: guarda, entra qua dentro a questo vano. Gli ho dato un rotolone di carta, sai, quei rotoloni per pulire, un rotolone enorme, con un secchio di plastica, e la doccetta della barca l'ho passata attraverso l'oblò, in modo che ho detto: dico, adesso tu sei sistemata e qui puoi fare tutto quello che vuoi.
C'era quindi il secchio.
C'era il secchio, c'era
il secchio e il rotolone, quello per pulire
la carta igienica.
Carta
igienica non l'avevo, però era più che sufficiente, perché era anche più ampio.
Più dura, però più ampia.
Quindi si è chiusa lì dentro e sono passati 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, e lei sentivo che strillava e diceva: oddio Dio, oh mamma mia, oddio Dio. E io dopo un po' sono cominciato a preoccupare insieme col marito: ma che cosa succede? E dall'oblò si vedevano volare dei fogli di carta. E volavano questi fogli di carta, volavano, tutto il Tevere pieno di questi fogli di carta. E dopo 6 ore è uscita fuori con una faccia completamente ancora più bianca di quando fosse entrata, e ha detto: dice, guarda, io, tieni, questo è il secchio, è pulitissimo. Io: come il secchio è pulito? Dice: sì, pensavo che ci fosse un buco sulla barca, e allora ho fatto tutto quello che dovevo fare qui per terra.
Non
e
si quindi, fa così.
No, non si fa così, perché poi la barca sono stato costretto a venderla perché non ci potevo più salire.
Non era lavabile.
E quindi,
Gattabami avrebbe detto: usate il secchio.
Sì, usate il secchio.
Non il secchio pulito.
Per un secchio che costa 2 centesimi, insomma, ho dovuto buttare una barca. E vabbè, e purtroppo, sai, queste sono le cose che capitano nella vita. E comunque con questa barca ho avuto anche altre bellissime esperienze che poi vi
non
dirò
soltanto questa
nel prossimo intervento.
Terribile.
Come si fa a vincere a scacchi la prossima volta?
Ah, la prossima volta, certo, perché dovremo parlare di scacchi.
Sei uno scacchista?
Io sono uno scacchista.
Ci indicherà, ci darà delle dritte.
Perdo sempre,
però giochi ancora.
Gioco molto volentieri, ma perdo. Quindi
ci insegnerai a perdere.
Torre o regina? Torre o regina?
Ma regina, sicuramente regina giovane.
Ciao!
Grazie Roberto,
ma
grazie.
Di nulla, è stato un piacere.
Carta vetrata.
Eccoci in diretta di nuovo con Robertino Vallabrega, che è restato con noi dopo l'avventura marittima.
Sono sempre qua, non mi sposto.
Attenzione ai gozzi quando non ci sono i bagni, ma non diciamo quello che già abbiamo detto, non ripetiamo.
Raccontata quella cosa.
Riraccontata.
Eccola.
Alessandro, abbiamo un amico.
Gatta, abbiamo un amico, Nicky Marcelli.
Che tu hai già incontrato insieme con Flaminia nella sua trasmissione.
Che ci presenta la Contessa Rossa, ma a te l'ufficializzazione, Alberto, non ti voglio
togliere. È un libro take di una casa editrice che si sta facendo notare, sono 20 euro, 450 pagine, 4 centesimi a pagina. La Contessa Rossa, che poi scopriremo non essere una sola, ma sono ben due. I protagonisti sono due donne, due amiche, Sara Varzi e Anna Caremoli. Queste due simpatiche ragazze sono alla ricerca in 70 anni di che cosa? Di un tesoro. Cosa cercano, Alessandro?
Cerca.
Lo sai o lo dobbiamo chiedere all'autore?
Io non voglio sempre dar spazio agli autori, Alberto, lo so, però ecco, dici un po', Niki, come nasce questa avventura? Cosa succede?
Buongiorno. Questa avventura comincia nel 1945, nell'aprile del 1945, sul cornetto di confine fra l'Austria e l'Italia, sopra San Candido, quando una comandante partigiana conosciuta con il nome di battaglia della Contessa Rossa, che sarà poi la nonna della protagonista del libro, uccide un criminale nazista in fuga e gli cattura una borsa contenente un dossier, una documentazione che rimarrà praticamente ignota per quasi tutto il libro. Infatti adesso non vi dirò che cosa c'è dentro, nemmeno sotto minaccia armata.
Quella è la parte più, non te l'avrei mai chiesto.
Compriamo a scatola chiusa.
Assolutamente.
Se no come la cacca di Manzoni, se apri la scatola non vale più niente.
E lo so, ma anche ci fosse la cacca di Manzoni nella scatola, se apri la scatola distruggi l'opera, quindi a quel punto...
Roberto, oggi è tutta cacca.
La cacca al tesoro.
Ci vivo comunque, nella cacca.
Vabbè. Questa nonna, questa contessa rossa partigiana, però scompare a sua volta, si scoprirà 70 anni dopo che è caduta in un crepaccio, viene ritrovata e la nipote viene mandata a Bolzano per effettuare il riconoscimento, la prova del DNA, perché c'è poco da riconoscere. Lei poi c'è
Roberto
25
Valabriga
anni.
Che sta con un'attenzione che Gurgio e fa nulla in
confronto. No, dice, ma dopo 70 anni si trova ancora qualcosa? Forse è congelata un po', come
si trovano le ossa, e si trovano le armi e si trova questa borsa, che poi viene presa in carico dalla nipote e l'affida all'opificio delle pietre dure di Firenze, che è il più grosso, come sappiamo tutti, centro italiano di restauro, che è stato oltretutto mio consulente nella stesura del libro, per capire di cosa si tratta. E l'aiuterà in questa ricerca una giornalista che conosce a Bolzano, con cui diventerà molto amica.
Lilli Gruber.
Anna Caremoli, detta
Anna Caremoli.
A quel punto c'è anche una squadra avversaria, perché siccome la giornalista fa uscire un articolo sul ritrovamento dei resti di questa partigiana e su questa borsa dal contenuto...
E non doveva farlo artire questo articolo, il cecio in bocca te devi tenere...
Era una giornalista...
l'ho capito, il cecio in bocca te devi tenere...
Sappioppa dietro... a Saravarsi, la contessa rossa giovane, diciamo.
Ma c'è un epilogo a sorpresa alla fine del libro.
Sì. Devo dire che le sorprese ci
e
sono ogni pagina.
Facciamo una trasgressione, dici l'epilogo a sorpresa. Oggi trasgrediamo.
Proibito. Censura editoriale, se no take qua mi fa.
Lo legge con.
Non ci manda più gli autori la
take. Fino alla fine,
un po' di ironia, dai.
Take in realtà è capacissima, se svelo l'epilogo, di far ricomprare a me tutte le copie a prezzo pieno.
No, basta.
Perché a quel punto rimangono in.
Allora, diciamolo sbagliato, così poi si scopre che non è così, dai.
Diciamolo sbagliato, ma nemmeno sbagliato, lasciamo proprio la sorpresa.
Quanto è importante l'epilogo in un libro?
Quando lo presenterai qui a Roma o nelle nostre aree di illuminazione?
Dunque, io a Roma l'ho già presentato 3 volte, perché il libro è uscito qualche tempo fa, l'abbiamo presentato sia in prima uscita alla Mondadori, poi l'abbiamo presentato anche all'Estate Romana, e adesso che è uscita la seconda edizione a novembre, l'abbiamo presentato.
E a Bologna, dove ci sono i nostri amici di Ciao Radio, per esempio?
Ecco, io a Bologna sto cercando un posto per adesso, ho un amico che gestisce un locale che si chiama Pianpolvere, stavamo pensando di presentarlo lì, però ecco, io sono aperto, se per caso avete qualcuno...
Assolutamente.
Per esempio, Niki, mi viene in mente anche dove ci sono i nostri amici di Radio Panda a Milano, perché Milano no, scusa.
Assolutamente.
Salutiamo gli amici di Radio
volentieri.
Panda.
A Milano l'ho presentato l'anno scorso alla libreria Centofiori.
Allora, meglio di così, riconosco benissimo i Centofiori, bravissimi. Allora, alla prossima, ricordiamo al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, di Niki Marcelli, La Contessa Rossa, edizioni Take, 20 euro, 450 pagine, 4 centesimi
a pagina.
Sono 18 euro
vedo
comunque,
l'ora
eh?
Di leggere.
Scontati 18 euro, ancora meno allora di 4.
Sono 18 euro il prezzo di copertina.
Allora saranno 3,80 centesimi a pagina.
Oggi con 3,80 centesimi non ci fai nemmeno colazione.
No, ma assolutamente no.
Ma io posso comprare 2-3 pagine solo. No?
Sì.
Sì, però non le ultime.
La fine, io soltanto
quella
le
che ti incuriosisce, hai ragione.
Quella che mi incuriosisce.
Chissà che fa questa contessa rossa.
Certo, chissà, è questo.
Rossa sopra, rossa sotto.
è rossa ovunque, insomma.
Ciao caro,
grazie.
Ciao Nicky, grazie, a presto.
Grazie.
Ciao
Nicky
Marcelli.
Grazie.
Grazie.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta Vetrata è finita e Cristiano Draghi, che doveva essere con noi per chiudere come ogni puntata la trasmissione, non è con noi. Peccato, ma peccato a sostituirci ci sarà un personaggio incredibile, Gabriele Poli, scrittore di Vicenza, che lavora come veterinario alla ASL, ma che viaggia nel mondo e in particolare in un territorio inesplorato, nata la sua conoscenza del Perù per caso, perché era il biglietto che nessuno voleva in quell'agenzia di viaggio, vero Gabriele?
Verissimo, verissimo. Approfitto intanto per ringraziare e salutare tutti gli ascoltatori.
Una domanda così banale: la prima volta che sei stato in Perù, che era un errore, quindi hai detto all'agenzia di viaggio dov'è che non vuole andare nessuno, parto io, come ti sei trovato questa prima volta?
Beh, io sarei dovuto andare in Messico, infatti avevo avevo chiesto un biglietto per il Messico, avevo studiato tutto quello che c'era da studiare su questo paese dell'America centrale, ma all'ultimo momento, come hai ben detto tu, non c'era più posto per il Messico e sono andato in Perù però senza conoscere nulla, fondamentalmente nemmeno una parola di spagnolo, tra l'altro, vabbè, ma nulla della storia, nulla del paese peruviano, nemmeno dal punto di vista turistico. Però sono arrivato e in qualche modo mi sono ambientato subito, forse anche per la mia faccia tossa, non so, da studente universitario, dopo militare, e mi sono trovato, direi, bene.
Tanto... Anche una moglie, diciamolo, insomma, ai nostri ascoltatori, hai creato famiglia e hai anche dei piccoli peruviani adesso in casa.
Beh, diciamo che c'ho
angolo gossip di gaffi, eh? Quindi tutti peruviani, quanti figli hai, visto che qui si chiude in
ho una sola figlia,
peruviana, ecco,
beh, è anche italiana,
italo peruviana
o peruviano italiana,
sì, lei è nata in Italia, ha studiato liceo e università in Italia, adesso in questo momento, cioè da 3 anni, è tornata in Perù alle origini perché mi piace di più vivere là.
Il tesoro di Tupac Amaru, perché questo è un romanzo che hai pubblicato da pochissimo per Onda d'Urto Edizioni, non è la prima cosa che scrivi sul Perù, però in qualche modo è la prima volta che metti in gioco il romanzo per raccontare il Perù.
Sì, in effetti sì. In buona parte riguarda il Perù, però non solo. Infatti il tesoro di Tupac Amaru è un romanzo storico, ma anche contemporaneo, infatti va fra due epoche, la fine del XVIII secolo e la fine del XX, ma la storia si snoda fra Perù, Venezia, quindi l'Italia, la Polonia, la Spagna, Brasile e Portogallo, quindi molto vario, direi quasi mondiale. Ed è un giallo, un thriller, ma prende lo spunto dal ritrovamento di uno strano strumento inca, ma questo è vero, è verità, nella Polonia comunista del 1946. Ma cosa ci faceva uno strumento inca nella Polonia oltre la...
Strumento musicale, diciamo ai nostri ascoltatori.
Non proprio, uno strumento di calcolo e anche fonetico, cioè una specie di libro. Il libro che pare racchiudere la mappa di un tesoro, il tesoro di Tupac Amaru.
Bene, ma intorno alla storia di questo tesoro c'è anche un pochino di politica, perché tu a un punto non ben io definito, ma insomma non all'inizio del libro, cito testualmente: non era ancora mezzanotte quando Hernando salì sopra alla fontana e chiese silenzio al pubblico riunito. Amici, il villaggio è stato liberato dall'esercito popolare tupacamarista e da questo momento fino a domani sarà festa. Oggi è un bel giorno, per voi e per noi, perché ci siamo liberati di questi codardi che giacciono ai nostri piedi. Recitò indicando i 3 poliziotti. Domani mattina istituiremo il Tribunale del Popolo. Ecco, tu non prendi posizione né a favore né contro. Fuori onda mi hai detto, ma lo possiamo dire tranquillamente, devi tornare, vuoi tornare in Perù. Però qualcosa c'è da dire su questo processo movimento popolare, il movimento che è ben noto a tutti i nostri ascoltatori, dei Tupac Amaru.
Sì, come ben detto, io non prendo posizione perché io racconto solo. E per raccontare, però, siccome per non scrivere sciocchezze,
devi conoscere, certo.
Devo conoscere, quindi sono andato nelle varie carceri di massima sicurezza del Perù, dove sono ancora rinchiusi questi guerriglieri o terroristi, dipende dai punti di vista, che hanno combattuto contro le forze dello Stato. E c'è da dire una cosa, c'è da fare una bella differenza perché le persone non facciano confusione. In Perù negli anni 80-90 c'erano due movimenti rivoluzionari, uno Sendero Luminoso, assolutamente sanguinario e quello più conosciuto, e un altro il movimento rivoluzionario Tupac Amaru, di cui parlo nel libro.
Che hanno tanti amici in Italia, molti club culturali, sì. Molte associazioni si intitolano infatti ai Tupac Amaru, per cui insomma possiamo dire non sono per noi italiani, per molti di noi italiani,
anzi,
dei criminali. Anzi,
al contrario.
Parlo io, non stai prendendo posizione tu.
sì, diciamo che c'è una bella lotta fra chi li appoggia e chi invece li giudica puri terroristi. In effetti hanno fatto azioni terroristiche, nessuno può negarlo. Però quando il famoso presidente dittatore Alberto Fujimori scappò dal Perù per andare in Giappone, in Perù si istituì una commissione di verità e riconciliazione formato da personaggi di alta cultura e anche da prelati, e questi personaggi stabilirono che negli anni 90 la grande colpa delle migliaia di morti, di assassini di gente innocente ricadeva sul Sendero Luminoso, e l'1,5%, che comunque è sempre tanto, invece ricadeva sui Tupac Amaru. Tutto il resto, che è ancora molto, circa il 40%, invece ricadeva su polizia, esercito. Così
mi permetto di dire, Gabriele, anche Garibaldi uccideva, non è che quando ha fatto le sue spedizioni come quella dei mille faceva le carezze,
regalava le rose, insomma.
Quindi voglio dire, la guerra si fa uccidendo, non è che si fa purtroppo con la politica. C'è anche la politica, però in alcuni momenti, forse in quel momento in Perù serviva qualcosa di diverso, perché sappiamo bene che Fujimori si è macchiato di tanti crimini,
sì, moltissimi contro l'umanità. E infatti è tuttora in carcere, anche se la carcere è lì, ma anche se un carcere, diciamo,
soft.
Sì, soft, ecco, diciamo. Beh, così.
Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori un libro imperdibile che merita di essere letto tutto. Tra l'altro ci sono anche delle illustrazioni molto importanti in copertina che riguardano la mappa e i luoghi dove si svolgono le avventure, sia del tesoro sia anche delle avventure politiche, insomma degli eventi che sono legati al movimento dei Tupac Amaru.
Certo, adesso sto tra l'altro scrivendo il sequel di questo libro, perché...
Sempre per Onda d'Urto Edizioni di Venezia, oppure hai cambiato editore?
No, sempre per un adulto.
Bene, allora salutiamo anche Luciano Costantin, il caro amico Luciano, che ci ha fatto conoscere e che merita un plauso per quello che sta facendo con questa piccola, nuova, preziosa casa editrice nata sulla laguna di Venezia, nella Serenissima, anche se a Lido, a via Simone Occhi, dove la tradizione editoriale, tipografica veneziana continua a navigare. Ricordiamo anche il prezzo per i nostri ascoltatori, è veramente molto conveniente, €15,90 per un libro dove non troverete noia. Ecco, questo manca nel tuo libro, ma solo notizie, informazioni, avventure e personaggi, tra i quali anche molti polacchi. Ecco, questo voglio sottolinearlo perché abbiamo con noi una stagista che vuol bene alla Polonia, perché la mamma è polacca e noi vogliamo bene alla Polonia, e salutiamo quindi i nostri ascoltatori polacchi in ascolto, perché ce ne sono, non sembra, ma anche Radio Città Futura ha il suo piccolo zoccolo di ascoltatori in quel di Polonia. Grazie ancora, Gabriele.
Grazie.
Grazie a voi.
E salutiamo tutti i nostri ascoltatori partendo proprio dalla Laguna Veneta di Radio Clodia, Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Radio Città Futura qui da Roma, Radio Budrio, Imola e Forlì e Ravenna, Radio Attività Trieste, Punto Radio Livorno e Pisa, Nova Radio a Firenze, Ciao Radio a Bologna e Radio Panda a Milano.